Buongiorno a tutti, benvenuti e grazie che possiamo cantare al Signore dei canti che ci ricordano che Lui è il nostro Dio e il nostro Re. Vedremo per oggi una cosa anche un po' particolare, dal primo libro di Samuele, capitolo 2. Vi ricorderete che stiamo guardando la storia di Samuele, e in particolare nel capitolo 1 attraverso la storia della mamma di Samuele, Anna. Vi ricorderete che domenica scorsa abbiamo visto come Anna era piena di dolore e aveva manifestato il suo dolore a Dio con una preghiera che era stata esaudita, e l'esaudimento era proprio la nascita di Samuele. Una volta diventato grande, Anna porta Samuele al tempio, al tabernacolo, a Silo, per consacrarlo a Dio in modo che potesse crescere nella casa del sommo sacerdote Eli, e esprime una preghiera di adorazione e di ringraziamento che oggi vedremo nel capitolo 2, versetti da 1 a 10. Cos'ha di particolare questa preghiera che vedremo insieme? Che parla di un Dio che fa giustizia. Ed è particolare, se ci pensiamo. Quanti canti siamo pronti a fare che parlano di un Dio che è amore, che parlano di un Dio che viene a regnare, che parlano di un Dio che perdona il peccatore. E quanto un po' invece ci è difficile pensare a un Dio che deve fare giustizia. Perché il peccatore che non si ravvede sarà giudicato. Perché? Perché Dio è un giusto giudice. Questo è un po' il pensiero della preghiera di Anna, che potrebbe essere anche una poesia, perché è proprio scritta con una struttura tipica della poesia ebraica, e potrebbe essere anche quindi anche un canto, se fosse musicato, un canto in cui si parla di un Dio che è un giusto giudice, che abbassa e che innalza. Allora vogliamo leggere questo brano di oggi, questa preghiera di Anna dal capitolo 2 di Prima Samuele, dal versetto 1 al versetto 10, e poi vi farò vedere un po' qual è la struttura poetica che c'è in questa preghiera, e in base alla struttura vedremo anche i contenuti con cui Anna adora Dio, il giusto giudice. Vi invito da ora ad alzarvi in piedi, secondo capitolo del primo libro di Samuele, il cantico di Anna, versetto da 1 a 10. Allora Anna, quando appunto tornò dal Signore al tabernacolo per consacrare il figlioletto Samuele, allora Anna pregò e disse: il mio cuore esulta nel Signore, il Signore ha innalzato la mia potenza, la mia bocca si apre contro i miei nemici, perché gioisco nella tua salvezza. Nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te, e non c'è rocca pari al nostro Dio. Non parlate più con tanto orgoglio, non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, poiché il Signore è un Dio che sa tutto, e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. L'arco dei potenti è spezzato, ma quelli che vacillano sono rivestiti di forza. Quelli che una volta erano sazi si offrono a giornata per il pane, e quanti erano affamati ora hanno riposo. La sterile partorisce 7 volte, ma la donna che aveva molti figli diventa fiacca. Il Signore fa morire e fa vivere, fa scendere nel soggiorno dei morti e ne fa risalire. Il Signore fa impoverire e fa arricchire. Egli abbassa e innalza, alza il misero dalla polvere e innalza il povero dal letame, per farli sedere con i nobili, per farli eredi di un trono di gloria, poiché le colonne della terra sono del Signore e su queste è appoggiato il mondo. Egli veglierà sui passi dei suoi fedeli, ma gli empi periranno nelle tenebre. Infatti l'uomo non trionferà per la sua forza. Gli avversari del Signore saranno frantumati. Egli tonerà contro di essi dal cielo. Il Signore giudicherà le estremità della terra e darà forza al suo re. Innalzerà la potenza del suo unto. Fino a qui la lettura. Potete accomodarvi? Come vi dicevo, è un brano che ci parla di un Dio che fa giustizia e perciò abbassa chi si è inorgoglito e innalza chi è rimasto umile. Avete mai visto i film, soprattutto quelli americani, dove c'è spesso un tribunale che deve giudicare la persona colpevole? E in America c'è anche questa caratteristica che c'è una giuria fatta dal popolo e bisogna valutare tutte le prove. E ci sono film che vanno avanti per tutto il tempo a vedere le prove, gli indizi e a vedere anche come gli avvocati riescono a convincere o no i giurati. Perché? Perché non si sa sempre tutto. Quando una persona deve essere giudicata ed è accusata di qualcosa, non è sempre chiara qual è la sua situazione. E poi tante volte quando viene messo un giudizio, anni dopo si scopre che quel giudizio non era giusto. E così l'opinione pubblica si risente. Perché c'è dentro di noi un desiderio di giustizia. E c'è dentro di noi una coscienza che ci dice, se una cosa è stata fatta in un modo sbagliato, deve essere giudicata. Non può passare così, come se andasse bene lo stesso. Bisogna fare giustizia. E tutti noi, tu e io, dentro del nostro cuore, abbiamo questo desiderio di giustizia. E ce ne accorgiamo. Ce ne accorgiamo nelle riunioni di condominio, ce ne accorgiamo sul lavoro, ce ne accorgiamo in famiglia. Quando le cose non sono come noi pensiamo che dovrebbero essere giuste, come reagiamo? Ci rimaniamo male. Pensiamo che la giustizia debba essere in qualche modo ristabilita. Se no, ci abbiamo dentro un rancore, una sofferenza, un livore che ci divora. Vogliamo giustizia. Beh, questa era la situazione di Anna. E l'altra domenica abbiamo visto che ha trovato una soluzione al suo problema. Perché? Perché è andata da Dio. Ha cercato la presenza di Dio lì nella casa dove c'era di Dio, dove c'era il tabernacolo, a Silo. Ha pregato a Dio aprendo il suo cuore. E Dio gli ha fatto giustizia. Perciò non è strano che in questa preghiera di oggi, quando riporta Samuele al tabernacolo e lo consacra al Signore, dal suo cuore esce un'adorazione, un ringraziamento a un Dio che sa fare giustizia. Perché? Perché sa tutto. Perché? Perché è potente. per poter fare giustizia, di intervenire là dove gli empi hanno trionfato inizialmente. E sa intervenire, e sa fare giustizia. Ma attenzione, c'è anche un altro aspetto molto interessante. Non guarda Anna soltanto al suo aspetto, alle sue circostanze. È vero, la preghiera inizia con questo. Anna che guarda alle sue circostanze. Ma finisce Anna guardando al futuro. E guardando a un Dio che trionferà mediante un re eterno. La potenza del suo unto, lo vedete all'ultimo versetto. Perché? Perché Anna conosce anche un altro aspetto di Dio. Non è soltanto un Dio santo e che sa fare giustizia e che è potente per fare giustizia, ma è anche un Dio che offre salvezza. Un Dio che salva. E perciò vedete come lo Spirito Santo ha messo in questa preghiera di Anna, se vi ricordate, i tre temi di tutto il libro di Prima e Seconda Samuele. È un Dio che regna, è un Dio sovrano, è un Dio potente che interviene nella storia delle nazioni. Ma è anche un Dio che salva, è un Dio che ci è vicino e a coloro che non accettano la sua salvezza è un Dio che giudica il peccato e che non lascia impunito il peccatore. In questa preghiera c'è tutta una panoramica di quello che sarà poi il racconto narrativo di tutto il libro di Prima e Seconda Samuele. E vorrei farvi vedere un po' la struttura di questa preghiera, perché segue un parallelismo tipico della poesia ebraica. L'ho suddivisa con queste letterine A, B, C, D, di primo, C primo, B primo, A primo, per farvi vedere il parallelismo di concetti che è tipico della poesia ebraica. E quello che si dice al versetto 1 e al versetto 2, quindi evidenziato dalla lettera A, ci fa vedere che Anna sta parlando della salvezza o anche della vittoria del Signore, e vedete che lo ritroviamo esattamente anche in A primo. E poi quello che viene detto in B, cioè il rimprovero dell'orgoglioso che Anna sta dicendo, al versetto 3, lo ritroviamo anche al versetto 9b, la seconda parte, dove è evidenziata la lettera B primo, il rimprovero dell'orgoglioso. La realtà che Dio sa tutto e che è un giusto giudice la ritroviamo sia nella seconda parte del versetto 3, evidenziato dalla lettera C, che al versetto 9, evidenziato dalla lettera C primo. E poi ci sono queste due sezioni centrali, versetti 4 e 5, evidenziato dalla lettera D, e versetti 6 a 8, evidenziato dalla lettera D primo. Cosa fanno queste due sezioni? Queste due sezioni sono un po' il cuore della preghiera di Anna, ci fanno vedere con dei ribaltamenti concettuali, quindi l'arco dei potenti è spezzato, ma quelli che vacillano sono resi forti, quelli che erano sazi ora sono affamati, quelli che erano affamati ora sono sazi, e così via. Con questo ribaltamento concettuale ci fa vedere che il Signore fa giustizia, abbassa e innalza. E questa struttura di parallelismo per concetti la ritroviamo in tutta la poesia ebraica, la ritroviamo nei salmi, la ritroviamo nei proverbi e la ritroviamo anche qui, in questo cantico di Anna. Perché è così importante evidenziarla? Ma semplicemente per un motivo. Perché quando arriviamo a comprendere questa struttura, ci rendiamo conto anche di un'altra cosa. Che Anna sta parlando all'inizio soprattutto di se stessa. Quando pensa ai nemici, pensa ai suoi nemici. Chi era la sua nemica in casa? Era Peninna. Quando sta parlando del rimprovero degli orgogliosi, sta sempre pensando a lei. Quando sta parlando del fatto che Dio giudica, perché è un Signore che sa tutto, sta parlando di se stessa, della sua condizione familiare, di quella condizione che nemmeno il marito sapeva, o voleva comprendere. E quindi anche nei tre capovolgimenti non è un caso che alla fine del versetto 5 dice: ecco, la sterile partorisce sette volte. Chi era sterile? Era lei. E quindi Anna sta parlando di se stessa nella prima parte di questo, di questa preghiera. E questa stessa struttura poi, un po' come andando indietro, ritorna dal D1 al versetto A1, ripercorre gli stessi temi, ma attenzione, Anna sposta l'attenzione nella sua adorazione non più per quello che Dio ha fatto a se stessa, ma per quello che Dio fa e farà a tutta l'umanità. Perciò il centro non è più Anna, ma è Dio. E il cuore, appunto, come vi dicevo, di questa, di questo cantico, di questa struttura, potremmo dire così, a triangolo, è al centro, là dove Dio fa giustizia, abbassa e innalza. E vediamo un po' meglio nel dettaglio quello che viene detto in questi versetti, una volta che abbiamo un po' compreso la struttura. Vediamo un po' il contenuto di questa preghiera d'adorazione. Come inizia Anna? Il mio cuore esulta nel Signore. Perché? Perché il Signore mi ha innalzato la mia potenza. Perché ora la mia bocca si apre contro i miei nemici. Perché? Perché gioisco nella tua salvezza. E come si chiude il brano? Con lo stesso concetto, quindi dei nemici e della vittoria del Signore e la sua salvezza. Si chiude, vedete, dicendo al versetto 10, gli avversari del Signore, quindi non più i miei, versetto 1, gli avversari del Signore saranno frantumati. Egli tonerà contro di essi dal cielo. Il Signore giudicherà le estremità della terra. E dov'è la salvezza? Eccola qui. E darà forza al suo re. Ma come? Ancora non c'era il re in Israele. Ancora doveva nascere Samuele, che poi avrebbe nominato re Saul. Sta parlando del re futuro. Di quel re che si basava sulle promesse che Dio aveva fatto. Mosè, ad esempio, li riporta anche in Numeri 24. Israele si aspettava un Messia, un re che l'avrebbe liberato dai suoi nemici, un re che avrebbe ristabilito la giustizia. Innalzerà la potenza, l'ultima parte del versetto 10, innalzerà la potenza del suo unto. Questa parola unto è la stessa parola che noi usiamo per Cristo, è la stessa parola che in ebraico si dice Messia. L'eletto del Signore, il servo del Signore, colui che è venuto per stabilire il suo regno. Anna pensa a Dio e non vede l'ora, non vede l'ora che Dio faccia giustizia. Non vede l'ora che il regno di Dio venga stabilito in un mondo di ingiustizia, attraverso l'opera di chi? Del Messia. Quindi non guarda soltanto a se stessa. Sì, è vero, all'inizio, al versetto 1, guarda la sua situazione specifica. Lode il Signore perché l'ha innalzata. Lode il Signore perché le ha fatto giustizia. Ma non si ferma qua. Alla fine della sua preghiera, lei è capace di alzare lo sguardo un po' di più. Dal suo cuore guarda a Dio. E lo lodo ancora di più, perché ci sarà un giorno in cui lui farà giustizia a tutte le nazioni, su tutte le nazioni. È chiaro che in tutta questa, in questo discorso di giustizia, rientra chi è fedele a Dio, chi è dalla parte di Dio, chi quindi può gioire di questo, ma rientra anche chi non è fedele a Dio, chi è nemico di Dio e chi quindi dovrebbe temere il suo giudizio, e lo vediamo infatti quando Anna inizierà a parlare degli orgogliosi, di coloro che si elevano contro Dio. Lo vediamo nel secondo punto, il punto B. Non parlate più con tanto orgoglio, non esca più l'arroganza dalla vostra bocca. Chissà quante gliene aveva dette Peninna. Ricordate cosa c'era scritto al capitolo 1? Ogni anno, quando andavano dalla loro città al tabernacolo, Peninna la mortificava. Perché? Perché lei aveva avuto i figli, Peninna, e Anna no, era sterile. Ma questa cosa riguarda anche i popoli che non conoscono Dio. E i popoli che a quel tempo, immaginate anche la situazione storica di Israele a quel tempo, i popoli che erano nemici di Israele e che non comprendevano il piano che Dio stava portando avanti attraverso Israele, quello di far arrivare tra di noi il Messia. Quindi Anna non pensa soltanto alla sua nemica Peninna, ma poi pensa anche a tutti gli uomini e dice: infatti l'uomo non trionferà per la sua forza. Anna pensa ai nemici del suo popolo, pensa ai nemici che sono ostili contro Dio, contro il suo piano di salvezza. E quindi qua vediamo che c'è un rimprovero da parte di Anna, ma che è un rimprovero da parte di Dio contro chi è orgoglioso e si eleva al di sopra di Dio. E poi il pensiero continua ad andare avanti, e nel punto successivo, contro questi che si elevano, contro gli orgogliosi, contro questi che si elevano contro Dio, Dio giudica, poiché il Signore è un Dio che sa tutto. Da Lui sono pesate le azioni dell'uomo, e Anna lo aveva sperimentato. Aveva sperimentato il male fattole dall'arrogante Peninna e aveva poi sperimentato la liberazione che Dio l'aveva dato quando da sterile poi l'aveva resa invece fertile e poteva feconda e poteva aver avuto un figlio. Più avanti leggeremo e scopriremo che ne avrà anche altri di figli, non soltanto Samuele. Dio fa giustizia. Non soltanto fa giustizia nella vita di Anna, ma fa anche giustizia su tutti gli uomini, su tutte le donne. Egli, versetto 9, veglierà sui passi dei suoi fedeli, ma gli empi periranno nelle tenebre. Quindi non è soltanto un Dio che interviene per rendere giustizia in una circostanza terrena, limitata nel tempo e nello spazio, ma è un Dio che tiene conto dell'eternità e delle ingiustizie che noi compiamo, delle infedeltà di tutti gli uomini, di coloro che vivono come empi. Empi non vuol dire che sono persone cattivissime. Vi ricordate questa parola? Vuol dire sono persone che vivono come se Dio non ci fosse, che hanno sostituito Dio con le creature, che soffocano la verità con l'ingiustizia. Questo è quello che ci dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, nei primi capitoli. Dio perciò giudica perché? Perché conosce, conosce bene ogni cosa, non gli può sfuggire nulla. Ha tutte le prove, conosce il cuore dell'uomo, oltre che le sue azioni. Ed ecco quindi che se Dio giudica, Dio ha anche la potenza per poter intervenire e fare giustizia. Quindi Dio non emette soltanto un giudizio, ma poi Dio interviene e fa giustizia, o farà giustizia. E Anna lo esprime prima nei versetti 4 e 5 guardando sempre alla sua situazione particolare. L'arco dei potenti è spezzato, ma quelli che vacillano sono rivestiti di forza. Quelli che una volta erano sazi si offrono ora a giornata per il pane, e quanto erano affamati ora hanno riposo. Ricordate come Anna digiunava per il dolore, anche mentre la sua famiglia offriva il sacrificio al Signore e mangiava di quel sacrificio. La sterile partorisce 7 volte, ma la donna che aveva molti figli diventa fiacca. Vedete anche che in questi 3 esempi, perché vediamo di più la sfera umana? Perché non, i verbi sono espressi al passivo, cioè le persone stanno ricevendo qualcosa, ma non sappiamo ancora chi è che lo fa. Quindi Anna è ancora concentrata sulla sua situazione, sull'uomo, sulle sue circostanze. E quello che sa è che comunque la giustizia è stata fatta. Ma chi è che ha fatto giustizia? Chi è che è intervenuto? Ecco qui che entra in scena Dio, nella seconda parte. Quando riprende lo stesso concetto, un parallelismo per sinonimo, però adesso il protagonista non è più l'uomo e la giustizia che è stata fatta, ma è Dio che è intervenuto e che fa giustizia. Perché è il Signore, l'Eterno, che fa morire e fa vivere. Fa scendere nel soggiorno dei morti e ne fa risalire. C'era anche nell'Antico Testamento quest'idea che Dio poteva far risuscitare i morti. Ed è quello che succederà quando Cristo tornerà, quando il Messia tornerà. E quando ci sarà un giudizio universale, risusciteranno, risusciteremo. E andremo davanti a Dio. E Gesù è venuto affinché quando noi andiamo o andremo davanti a Dio, non dobbiamo essere giudicati per le nostre colpe. Perché altrimenti il giudizio sarà inevitabile, condanna per le nostre colpe, per i nostri peccati, perché abbiamo offeso Dio e mancato completamente agli standard e alle leggi della sua santità. Vi ricordate cosa dice Anna all'inizio? Dio è santo, nessuno è come Lui. E Gesù è venuto, il Messia è venuto, affinché potesse aprire le porte del regno di Dio a noi peccatori, affinché Lui fosse giudicato sulla croce per i nostri peccati, in modo che quando risusciteremo e andremo davanti a Dio, identificandoci in Cristo per mezzo della fede, oggi, domani saremo rivestiti della sua giustizia. E non passeremo per il giudizio, ma saremo passati dalla morte alla vita. Avete sentito queste cose? Le dice Gesù, sono riportate ad esempio nel Vangelo di Giovanni. Il Signore fa morire e fa vivere, fa scendere nel soggiorno dei morti e ne fa risalire. Il Signore fa impoverire e fa arricchire. È Lui che abbassa e che innalza. E anche qui esprime lo stesso concetto adesso di essere abbassato e di essere abbassato e innalzato, approfondendo questo concetto al versetto 8. Alza il misero dalla polvere e innalza il povero dal letame. Perché? Perché li vuol far sedere con i nobili, per fargli eredi di un trono di gloria. Queste promesse Dio le ha rese possibili attraverso il Messia Gesù. In Cristo noi siamo stati fatti eredi di Dio e coeredi di Cristo. Le ricchezze di Dio sono per noi. Abbiamo in cielo un Padre che è anche il creatore di tutte le cose e che ci accoglierà alla sua presenza. Poiché le colonne della terra sono del Signore e su queste è appoggiato il mondo. in questa forma poetica, Anna non sta dicendo che ci sono delle colonne che tengono il mondo, ma come nei templi le colonne sostenevano tutta la copertura del tempio e quindi effettivamente il tempio si reggeva sulle colonne, beh, il mondo di oggi si regge grazie a Dio. È sostenuto dalla sua potenza, è voluto dalla sua potenza. E rimarrà così fin quando non tornerà per giudicare. Vedete quindi come un Dio che giudica, innalza e abbassa, agisce. Non solo giudica, ma fa anche giustizia e interviene. Leggendo questo brano mi saranno venute in mente forse analogie con altri brani della scrittura. Perché in effetti dopo di Anna, troviamo, dopo quindi prima Samuele, troviamo altri brani molto simili a questo. I credenti hanno preso ispirazione, come oggi quando una persona scrive un canto, in qualche modo è influenzata da chi ha scritto prima di lui, e quindi tanti canti sembra che si assomigliano. Però i credenti hanno preso ispirazione e lo Spirito Santo ha voluto anche rinnovare queste verità dopo Anna. Per esempio, nel Salmo 113 possiamo vedere come Dio faccia giustizia, intervenga e provveda al credente nella sua sfera umana. E in un modo molto simile, troviamo le parole molto simili a quelle di Anna. Voglio soltanto leggervi alcuni versetti. Chi è simile al Signore, al nostro Dio, che siede sul trono in alto e che si abbassa a guardare nei cieli e sulla terra? Egli rialza il misero dalla polvere e solleva il povero dal letame per farlo sedere con i principi del suo popolo. Fa abitare la sterile in famiglia, quale madre felice tra i suoi figli. Alleluia. Questo per quanto riguarda un esempio nella sfera umana, terrena, ma poi c'è un altro esempio veramente bello, toccante, è nel Nuovo Testamento ed è il Cantico di Maria, in Luca capitolo 1, versetti da 46 a 55. E qui noi vediamo come Dio provveda, faccia giustizia nella sfera spirituale, nella sfera celeste. E anche qui Maria dirà delle cose molto simili a quella che aveva detto Anna tanti, tanti secoli prima. Dio ha detronizzato i potenti e ha innalzato gli umili, ha colmato di beni gli affamati e ha rimandato a mani vuote i ricchi, ha soccorso Israele, suo servitore, ricordandosi della misericordia di cui aveva parlato ai nostri padri, verso Abramo e verso la sua discendenza per sempre. Quando è che Maria esprime queste parole? Quando l'angelo gli dice che da lei sarebbe nato il Messia, sarebbe nato il Salvatore. E quindi Maria è pronta a poter adorare il Signore, andando al di là delle sue circostanze specifiche. Forse la sua prima reazione è stata: e mo come glielo dico a Giuseppe? E mo io come glielo dico ai parenti? Che sono incinta per opera di non si sa chi, cioè del Signore per mezzo dello Spirito Santo? Ma è andata oltre le sue circostanze. Perché? Perché ha compreso che Dio stava adempiendo le promesse che aveva rivolto 2000 anni prima ad Abramo, del Messia, e che attraverso di lei sarebbe nato il re di un regno eterno. Quando Gesù venne, Giovanni al capitolo 1 ci dice che andò da quelli di casa sua, suo popolo, Israele, quello che Dio aveva formato sin da Abramo. Ma i suoi non l'hanno ricevuto. Forse perché si aspettavano un messia diverso. Si aspettavano un re politico, un re militare, un re che facesse giustizia scacciando via i romani e ridandogli l'antico regno di Davide e Salomone. Non avevamo capito quello che Gesù dirà poi a Pilato. Sì, io sono un re, ma il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo avrei i soldati qua fuori a combattere per me. Il regno del Messia è un regno eterno. È un regno che non è confinato soltanto a questa vita. E per entrare in quel regno è la nostra anima che ha bisogno di essere purificata, perdonata, resa giusta. Ed è per questo che è venuto il Messia, per pagare la nostra condanna. Ed è per questo che è andato sulla croce Gesù, per prendere i nostri peccati, affinché la porta del cielo si aprisse e noi avessimo la possibilità di essere accolti. Altrimenti nessuno potrebbe entrare in quel regno. Se fosse venuto la prima volta soltanto per stabilire quel regno, nessuno di noi ci poteva entrare. È venuto per darci la possibilità di entrare nel suo regno attraverso il suo sacrificio e tornerà, come ha promesso, per stabilire quel regno dove abiteranno i redenti. Chi ha creduto in lui, chi ha rimesso la sua fede in lui, chi ha riconosciuto i propri peccati, la propria ingiustizia, le proprie tenebre, e si è ravveduto e ha deciso di seguire Cristo, di scendere dal trono della propria vita, del proprio cuore, e di farci sedere Gesù come re della propria vita, del proprio cuore. Quindi un po' di domande, se oggi ancora non hai creduto a Gesù. La realtà di questo Dio che giudica, un giudice supremo, ti spaventa? Beh, se la risposta è sì, perché ancora è per te solo un giudice, perché ancora non hai creduto a lui, e quindi è solo un giudice, è giusto che ti spaventi. Come pensi di risolvere la tua condizione di peccatore davanti a lui, davanti alla sua santità, davanti alla sua giustizia perfetta, tu che invece trasgredisci continuamente le sue leggi? Questo vuol dire essere un peccatore. Quale aspetto ancora non hai capito del Vangelo? La realtà che Dio si è fatto uomo, lui giusto fra gli ingiusti, e che è andato a pagare la tua condanna e la mia condanna sulla croce al posto nostro. E che cosa ancora ti ostacola oggi? Quale difficoltà hai oggi nell'affidare la tua vita a Dio? Nel dire sì, Signore Gesù, voglio avere fede in te, nelle tue promesse. Gesù è la luce del mondo, ma chi preferisce le tenebre alla luce, davanti a sé, ha soltanto il giudizio. L'ira di Dio resta su di lui. E non potrà conoscere la sua misericordia, quella di cui parlava Anna, quella di cui parlava Maria. Non potrà conoscere il suo perdono, non potrà essere rivestito della giustizia di Dio se non ripone la sua fede in Cristo. Questa realtà invece poi di Dio, che è un giusto giudice, che innalza e che abbassa, in che modo parla al tuo cuore se sei un credente? Nella nostra vita vediamo ingiustizie? Certo. A volte ne siamo noi la causa, altre volte intorno a noi ci sono persone o circostanze che sono ingiuste, tremendamente ingiuste, ci fanno soffrire. Come reagisci quando nella tua vita vedi ingiustizia, subisci ingiustizia? Sul tuo posto di lavoro, a scuola, in famiglia, con gli amici, attenzione, nella chiesa locale. Che idea ti stai facendo di Dio che non sta intervenendo per fare giustizia? Per ristabilire le cose, attenzione, secondo il tuo modo di vederle, giuste. Ti sei mai fermato a pensare, ma è il modo di Dio di vedere le cose giuste o è il mio? Che le sto vivendo così e vedo tutte queste ingiustizie e vedo tutto questo male e così non si dovrebbe fare e così invece sì. Quali possono essere i tuoi nemici oggi? Nella famiglia di Anna c'era Peninna, nel popolo di Israele c'erano gli Ammoniti, c'erano i Filistei. Oggi, nella tua vita, quali sono gli avversari di Dio che vogliono abbassarti? Cosa puoi fare per loro? Forse la prima reazione che ti viene leggendo questa preghiera è: adesso pregherò che il Signore intervenga e faccia giustizia e li umili e li abbassi e li distrugga. Però noi abbiamo visto che Dio offre anche salvezza attraverso il Messia e abbiamo conosciuto questo piano di salvezza attraverso il Messia, perché sappiamo che Dio ha mandato Gesù per poter salvare e non giudicare, per poter perdonare e non distruggere. E ti è mai capitato di pensare che questi nemici fossero anche nella chiesa locale? Nella storia della chiesa, tante volte i nemici erano dentro la chiesa stessa. E le guerre, e le divisioni, e le persecuzioni erano all'interno della chiesa. Una roba da non crederci, ma che è successo? Che cosa dovremmo fare quando troviamo persone che nella Chiesa sembrano dei nemici? Sembra che ce l'hanno con noi, sembra che vogliono abbassarci. Cosa dovresti fare tu per loro? Per essere uno strumento di benedizione nelle mani di Dio. Questo è il brano di oggi, un cantico molto interessante, perché è un cantico di adorazione. È un cantico che innalza a Dio nella vita di Anna, è un cantico che innalza a Dio nella storia delle nazioni, ma è un cantico anche che vuole mettere in evidenza il fatto che Dio è un Dio giusto che sa fare giustizia. Perciò lui sa come e quando abbassare, come e quando innalzare. E noi dobbiamo riporre la nostra fiducia in questo Dio. Forse oggi ancora non è il tempo di essere innalzati. Forse oggi ancora è il tempo di essere umiliati. Ma Dio sa ogni cosa. Da lui sono pesate le azioni dell'uomo. Egli veglierà sui passi dei suoi fedeli. Amen.